Abbiamo intanto il piacere di avere in collegamento Francesco Montervino. Ciao, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ben ritrovato. Il Napoli che affronta la Roma, arriva in questo momento anche del calcio un po' particolare. De Laurentiis ha fatto questa lunga intervista, ha parlato un po' di tutto. Si schiera a favore di un nuovo calcio, però intanto insomma c'è anche poi la partita. Il Napoli deve, come dire, dare anche una sterzata alla sua stagione, insomma un po' questi due temi, questi due macro temi, no, per quanto riguarda il Napoli. Francesco,
guarda, io sono abituato a parlare soprattutto del calcio giocato, nel senso che fondamentalmente c'è sicuramente chi è più bravo di me per capire quali possono essere le soluzioni per far tornare il calcio a essere bello come una volta. In questo momento sicuramente non mi preoccuperei di quello che può essere il futuro del calcio, ma batterei molto su quello che è il presente. E il presente del Napoli non è chiaramente un presente straordinario, tenendo conto di quelle che sono le ultime prestazioni, ma soprattutto tenendo conto di quello che è stato il percorso fatto dal Napoli l'anno scorso. E onestamente nessuno di noi si aspettava che a questo punto della stagione il Napoli avesse così tanti problemi. Poi ripeto, il presidente lo conosciamo ormai tutti quanti, sappiamo quanto sia estroso anche nel rappresentare quella che potrebbe essere un'innovazione del momento, però poi c'è da essere concreti e capire quanto realmente si possa cambiare questo calcio. Oggi come oggi, ripeto, il Napoli, il presidente D'Avanzo ha in mano un giocattolino che è un giocattolino fantastico, o almeno lo era fino a qualche mese fa. Io mi preoccuperei di far continuare a essere quel giocattolo un bel giocattolo.
Parlando di campo, Montervino, Nathan sta provando faticosamente a migliorare dopo l'inizio della stagione. In tanti speravano potesse trattarsi di un nuovo Kim. Ecco, quando lo si paragona a Kim, lo si paragona a un giocatore di caratteristiche diverse o di categoria diversa, secondo lei?
Ma credo che i giocatori siano estremamente diversi fra loro. Chi paragona chi Nathan a Kim fa un errore. È come se io dicessi che un elettricista è bravo come quell'altro idraulico. Stiamo parlando di due cose completamente diverse. Nathan è un giocatore che nasce nel settore giovanile del Bragantino, come terzino sinistro, poi come terzo difensore centrale, si è adattato a fare il centrale, secondo me lo può fare molto bene, ma adesso non è paragonabile a livello tecnico e fisico che ha fatto vedere Kim in una sola stagione di Napoli. Chiaramente stiamo parlando di due cose completamente diverse. Detto questo, secondo me su questo ragazzo ci sono un pochettino troppe critiche, perché a mio avviso è un giocatore che ha delle enormi potenzialità. È fuori discussione che quando poi dai via il difensore più forte del campionato dell'anno scorso e il Napoli fa fatica a vincere e subisce tanti gol, è chiaro che sotto la lente di ingrandimento va il nuovo acquisto. Ma con grande onestà credo che le colpe siano da dividere tra tutta quella che è la fase difensiva del Napoli, da non confondere con la difesa, la fase difensiva. Okay. Perché a Napoli tutti in fase difensiva stanno facendo male, tutti. Se guardiamo le prestazioni di Rachmani, non sono sicuramente prestazioni eccezionali. Se guardiamo le prestazioni di Di Lorenzo, non è quello dell'anno scorso. E se guardiamo le prestazioni degli altri centrocampisti, sicuramente il livello non è paragonabile a quello della passata stagione. Quindi io starei attento a fare un giudizio, a dare un giudizio su questo ragazzo che non merita poi così tante critiche.
Mm-hmm. Ivan Cardia, torno da te perché abbiamo detto posizione politica diametralmente opposta per quanto riguarda la Superlega tra i due club, posizione anche per quanto riguarda, diciamo, gli allenatori, no? Almeno diciamo Mazzarri è un traghettatore, diciamo formalizzato come tale sostanzialmente. Mourinho invece continua a ribadire anche l'ultima conferenza, appunto le ultime parole, che vuole rimanere anche al di là delle difficoltà. Insomma, la mia posizione è questa, l'ha ribadito in maniera chiara. Ci possono essere sviluppi sul rinnovo?
Insomma, non è semplice, nel senso che l'hai detto, posizioni diverse, però dal punto di vista degli allenatori sono, in realtà non le vedo così lontane per certi aspetti, nel senso entrambi vorrebbero rimanere. Secondo me Mazzarri è arrivato col ruolo di traghettatore sapendo benissimo cosa lo aspettava, però io penso che sia normale e umano che si abbia accettato questa chiamata con l'idea di far cambiare idea De Laurentiis, se convincerlo anche sul lungo periodo. Mourinho ha praticamente è uscito allo scoperto chiedendo di fatto il rinnovo alla proprietà e alla dirigenza, li vedo accomunati dalla improbabilità che questo avvenga. Ovviamente nel caso di Notari è più difficile che avvenga. Nel caso di Mourinho qualche spiraglio in più c'è, anche se io penso che l'anno prossimo sia lui che Thiago Pinto non saranno più, insomma, i volti, le guide, l'allenatore e il direttore general manager, scusami con il ruolo corretto, della Roma nella prossima stagione. Avevo anche una curiosità per Montervino, se vuoi.
Vai, come no, vai.
Sì.
Certo. No, intanto buonasera Montervino. Poi, parlando dell'intervista e pensando poi al futuro del mercato, la domanda che si deve anche al discorso Mazzarri. Veramente si è detto, Elman è già stato venduto, è un giocatore che vuole giocare sempre. In realtà, negli ultimi due anni non è che abbia giocato così tanto, e bene o male non sembravano esserci problemi. Zielinski,
aspetta che ti sentiamo
non
male,
non si
però
sente granché.
No,
andrà via a parametro zero, è una stoccata di arrivata, ma poi partirà. C'è il rischio che si stia sciogliendo lo spogliatoio del Napoli in questo momento?
Ok,
ma guarda, quando è esattamente quello che penso, nel senso che quando prima parlavo di non mi preoccuperei di quello che è il futuro del calcio, ma mi preoccuperei del presente, di quello che in questo momento della Laurenti ha nelle mani, è esattamente questo. Cioè, perché poi è troppo facile pensare al futuro, no? In futuro, ma se ti sfugge di mano ciò che hai in questo momento in casa, si fa fatica. Vincere è difficilissimo, confermarsi è quasi impossibile. E per una società o una città come Napoli, che non è stata abituata a vincere costantemente nel tempo, c'è bisogno veramente di non sbagliare nulla. La sensazione è che si stia sbagliando tanto. Poi ripeti, io sono l'ultima persona che può dire se si stanno facendo le cose buone o cattive, ma chiaramente il mio è un parere semplicemente da tifoso e da ex calciatore del Napoli. Quello che posso dire è, in mezzo al campo sicuramente bisogna fare qualcosa, perché se Zielinski, che è un top assoluto, rischia di andare via a parametro zero, Elmas è già stato venduto come ha detto De Laurentiis, la speranza è che si possa fare qualcosa di importante per poter centrare almeno l'obiettivo Champions, quarto posto, attenzione, in questa stagione.
No, certo, ma in ottica Roma-Napoli, quali sono secondo te i punti di forza del Napoli e quali invece, voglio dire, le debolezze, e viceversa anche della Roma? Insomma, cosa deve temere della Roma e quali cose può sfruttare invece?
Guarda, il Napoli è un'incognita, perché se si ricordano soltanto per un attimo di come si gioca al calcio, tenendo conto di quello che hanno fatto l'anno scorso, per la Roma diventa difficile, ma diventa difficile per tutte le squadre italiane affrontare il Napoli. Il problema è che veniamo da una batosta bruttissima, 4-0 in casa con il Frosinone. E non è facile approcciare la squadra più scomoda della Serie A, perché a mio avviso la Roma, nel senso buono della parola, è la squadra più scomoda, nel senso che con l'allenatore che ha non ti fa mai giocare bene al calcio, e sicuramente il Mu saprà pompare l'ambiente nel giusto modo per portare a casa una vittoria che la catapulterebbe tranquillamente verso la zona Champions. Però la partita è una partita dove si incontreranno due squadre che per me hanno dei grandissimi valori, chi in panchina, chi in campo, ma hanno dei grandissimi valori.
Francesco, tu sei uno molto schietto, no? Io proprio una domanda secca ti voglio fare, una curiosità, perché prima hai fatto riferimento alla continuità dei successi e delle vittorie, ma sei d'accordo che piazze come Roma, Napoli, magari anche Firenze, cioè squadre del centro-sud, hanno fatto storicamente fatica, è un dato di fatto, a ripetersi, cioè dopo il grande successo o dopo anche un grande piazzamento, poi evidentemente a livello di mentalità, perché Napoli quello è, poi vabbè, Garcia avrà fatto degli errori, Mazzarri potrà farne altri, però secondo te, perché vedo che la Lazio arriva seconda e quest'anno non riesce a ripetere, cioè c'è quella sindrome...
Guarda. Io ti rispondo immediatamente. In Italia è finita la classe dirigenziale di un certo livello, ne sono rimasti veramente troppo pochi. Se penso che il Bologna sta facendo grandi cose, e non a caso c'è Sartori, il Lecce ha una figura storica, tra l'altro vicino a me, quindi voglio dire che Corvino, che fa grandi cose. L'Inter
va via Marotta dalla Juve, sì, non vince più la Juve, va all'Inter e continua a vincere. Se tu guardi bene, le due, tre squadre dove non c'è continuità dirigenziale sono state in questo anno, soprattutto magari Roma, Napoli, se pensa addirittura alla Salernitana che fa un passo indietro e riprende Sabatini, mandando via l'amico De Santis. Cioè, o si punta in maniera seria sull'autonomia da dare a dei dirigenti, oppure si fa fatica, perché i presidenti che pensano di saper fare tutto ce ne sono troppi in giro nelle categorie minori, facciamoli rimanere là. Quelli giusto che stanno in D, in C, perché pensano di saper fare tutto, in quelle categorie devono rimanere.
Posso aggiungere Angelozzi,
Guido è stato anche il mio direttore quando giocava a Catania, quindi se vanno di nuovo, e non è un caso che si vince, si programma e si fa bene. Quindi o si dà, come si è fatto con Giuntoli a Napoli dopo un po' di anni, e si dà l'autonomia e la continuità per poter lavorare, ma soprattutto l'autonomia, perché il Napoli ha vinto quando Giuntoli e Spalletti hanno avuto l'autonomia di gestire tecnicamente la squadra, e ci sono delle competenze. Cioè, io non posso mai fare l'imprenditore come lo fa De Laurentiis, questo sicuramente no, però credo che De Laurentiis difficilmente, se gli dico metti il cappino e fai un cross, lo possa fare, oppure se gli dico dammi una valutazione su un determinato calciatore, me lo sappia fare. Può andare per idee, può andare per illuminazione, però poi alla fine la competenza è un'altra cosa, e io credo che ci siano dei dirigenti apposta. L'unico motivo per il quale queste grosse società non vincono nella continuità, a mio avviso, è questo.
Sì, però non c'è secondo te anche un fattore, come dire, del fatto che nel centro-sud, bene o male, dico storicamente, quando vinci, fai un grande successo, sei un eroe leggendario, e quindi poi vivi quasi
una sindrome d'appagamento,
vivi quasi di rendita.
Ma quella, quando una società non è abituata, una città non è abituata, la sindrome dell'appagamento c'è per forza.
Okay.
Proprio per quello non bisogna smantellare tutto e far da capo.
No, certo.
Ma anzi, dare un senso di continuità e
sei stato chiarissimo.
Ti dico una cosa, quasi un'eresia. Paradossalmente, smantellare la squadra sì, ma l'impianto dirigenziale no.
Lo so.
No.
In questo calcio sono più importanti i dirigenti, dovrebbe esserci il calcio mercato dei dirigenti, secondo me, perché sono le cose più rare.
Hai detto una gran cosa, anche perché i calciatori in giro nel mondo ce ne sono.
Sì, ma poi i campioni non ci sono più, capito?
Noi non abbiamo la forza economica per poter competere, per prendere i campioni. Quindi o ti circondi di dirigenti competenti.
I fuori classe ormai sono i dirigenti, sono d'accordo.
Esatto. Che sanno riconoscere il calciatore a 5 milioni, a 10 milioni, che poi ne diventa uno da 70-80. E non quello che deve andare a prendere Alan o Mbappé, che lo sappia fare tutto.
Assolutamente. Ivan, un'altra curiosità per Francesco?
Visto che è un po' il discorso, nel senso che ci sono Roma, Napoli, c'è il Bologna al quarto posto in questo momento. Sembra strano, non l'avremmo mai detto a inizio campionato questa domanda. Ma chi è favorito per il quarto posto?
No, io credo che alla fine il valore delle grandi società verrà fuori. Però è giusto sottolineare quello che sta facendo il Bologna. Io prima ho chiaramente sottolineato Sartori. Perché è parte da lì l'esplosione di questa società. Però io credo che poi alla fine per le prime quattro posizioni ci sarà una lotta fra 5-6 squadre, e paradossalmente non vedo il Bologna in queste quattro.
Però potrebbe diventare la nuova Atalanta da qui ai prossimi anni.
Sì, assolutamente sì.
Deve dar via Thiago Motta.
Anzi, credo che la linea del lavoro che stanno attuando esattamente
dovrebbe tenere Thiago Motta come l'Atalanta ha tenuto Gasperini con Sartori.
Poi chiaramente c'è da fare una differenza, perché tecnicamente sono due allenatori di antipodi
diversi,
sono completamente diversi da loro. Però l'importante è capire qual è la linea tecnica. Se io ho un allenatore che è bravo a far esprimere un determinato tipo di calciatore, lo accontento prendendo calciatori con quelle caratteristiche. All'Atalanta succede una cosa diversa: Gasperini vuole determinati giocatori di forza fisica, di figura, e poi lui fa crescere il valore di questi giocatori. Se non vado errato, avevo letto su quale sito che Gasperini l'anno scorso è stato forse l'allenatore più pagato, perché nel suo contratto c'ha una percentuale sulle plusvalenze dei giocatori che fa la Lazio. Quindi è una cosa straordinariamente importante.
Certo, assolutamente. Francesco, un abbraccio, grazie, sempre molto grazie molto a voi, interessante. A presto.
Grazie davvero.
E auguri naturalmente.
Buon Natale.
Auguroni anche a voi.
Grazie a Francesco Montervino.